Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Padre, perché tu ci sorprendi con la tua misericordia. Il tuo progetto d'amore è davvero straordinario e incomprensibile. Noi non possiamo se non aprire il cuore allo stupore, alla speranza e alla gioia, perché tu sei padre di tutti gli uomini, perché tu desideri ricondurre tutti gli uomini a casa tua, nel tuo cuore, e non vuoi che nessuno vada perduto. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore Gesù, perché tu sei il risorto, il vivente, tu sei venuto a riportare a casa tutti coloro che il Padre ha generato e che vuole figli a sua immagine. Ti ringraziamo perché tu non ti arrendi di fronte alla nostra incomprensione, di fronte alle nostre titubanze, spesso alle nostre paure. Ti ringraziamo anche perché ci chiedi di collaborare alla tua opera di salvezza che il Padre ti ha assegnato. E vogliamo lodare anche te, Spirito Santo, perché sei tu che, abitando nel cuore dell'uomo, suggerisci ciò che il Padre vuole annunciare, vuol far conoscere. Ti chiediamo di toccare il nostro cuore, di renderlo docile, aperto, disponibile ai tuoi insegnamenti. Fa che ci lasciamo istruire, ci lasciamo guidare e ci lasciamo condurre dove il Padre sta pensando per la nostra pienezza di gioia. E tu, Vergine Maria, che sei la madre della Chiesa, la Vergine docile all'ascolto, il Tempio vivo dello Spirito Santo, insegnaci ad abbandonarci totalmente al progetto del Padre e a lasciarci condurre verso questa pienezza di vita che Lui ha pensato da sempre per noi. Amen. Siamo arrivati dunque a questo versetto 23b del capitolo decimo degli Atti degli Apostoli e vedremo in questa nostra riflessione questi pochi versetti, dal versetto 23 fino al versetto 29. E ho intitolato questa nostra riflessione Cornelio e la sua casa, dove ho messo casa tra virgolette per esprimere che non è tanto il luogo dove abita, quanto piuttosto il suo entourage, è casa in senso ampio, casa per dire coloro che fanno riferimento a lui, a quelli che frequentano, potremmo dire che girano intorno alla sua vita, vediamo un po'. E abbiamo visto dunque, avevamo concluso dicendo che allora Pietro li fece entrare e diede loro ospitalità. E vorrei far notare che Pietro, questo verbo entrare, è un verbo che si trova almeno 6 volte in questo lungo racconto che racconta l'esperienza della conversione di Cornelio, potremmo dire della illuminazione, del battesimo di Cornelio, perché Cornelio non aveva bisogno di una conversione morale, aveva soltanto bisogno di conoscere la verità, era già un uomo buono, era già un uomo che faceva il bene, non conosceva soltanto Gesù Cristo, non era ancora fermo forse all'Antico Testamento ed era lì ancora sulla soglia, era tra i proseliti della soglia, coloro che erano sinceramente innamorati della parola di Dio ma non osavano fare il passo perché questo passo esigeva la circoncisione. Ecco, e Pietro cosa fa? Apre la porta, troviamo qui che apre la porta, lo troveremo poi ancora nel versetto 24, entrarono a Cesarea, anche lì viene detto, poi c'è una volta ancora nel versetto 25, spesso viene tradotto giunsero, ma in realtà il verbo è sempre lo stesso, eiselzen, e ancora eiselzein, più tardi, versetto 25, dove c'è e avvenne come avvenne l'entrare di Pietro. E poi ancora si ritrova il versetto 27, e dove si dice con lui entrò, ancora c'è questo entrare di Pietro, e poi lo troveremo di nuovo per ben tre volte nel capitolo 11, c'è questo entrare, e questo sicuramente ci riporta a Pietro. Abbiamo già intuito, l'ultima meditazione, è colui che apre delle porte, quindi c'è questo entrare, Pietro già qui apre le porte, Pietro li fece entrare, diede loro ospitalità, apre la porta. Lui stesso era stato ospitato a casa di Simone il cuoiaio, quindi aveva già fatto un passo per entrare in quella casa, una casa di un uomo dove francamente nessun ebreo sarebbe entrato in modo molto leggero, perché a contatto con tutti questi cadaveri, tutte queste carcasse di animali, il puzzo degli animali morti, la pelle che veniva esposta, non avevano i mezzi che abbiamo adesso chimici, le cose venivano seccate, quindi il puzzo che c'era, tutto questo era veramente impuro, immondo, già, quindi Pietro già aveva fatto un passo entrando nella casa di un uomo al margine, e avevo già spiegato che non per caso abitava sulla riva del mare, perché sulla riva del mare così poteva scaricare tutte le deiezioni, tutte le cose che non servivano le venivano buttate a mare, poi i pesci se ne nutrivano, quindi non c'era bisogno, se c'erano gli ecologisti allora certamente avrebbero fatto le processioni e le manifestazioni con tanto di cartelli più o meno verdi, comunque, ma allora questo problema non si poneva, non c'era l'inquinamento che abbiamo adesso, quindi Pietro già aveva fatto un passo, non era entrato in una casa per bene ed era entrato già a casa di questo Simone, ma come sempre Dio ti chiede poi altri passi, ed è anche curioso che Pietro non sa ancora cosa sta succedendo, non ha capito bene cos'era questa storia della tovaglia calata dai quattro capi dal cielo, non ha capito niente ancora di questa visita, lo Spirito Santo ha detto scendi, sono io che te li ho mandati, tu vai con loro, non avere paura, sono io che te li ho mandati, e poi arrivano questi che sono pagani, Pietro li fa entrare, intanto quindi forse perché in una casa così anche i pagani non avevano esitazione a entrare, perché tanto era già una casa immonda, era una casa già evitata, era la casa abbastanza non amata probabilmente dagli ebrei, non frequentata dagli ebrei. E Pietro però, ecco, è questa ospitalità, è bello, li ospitò, quindi li prese e li portò dentro, li fece entrare in casa, e questi rimangono una notte. In effetti troviamo, allora, abbiamo avuto il giorno di Cornelio, il giorno dopo Pietro era sulla terrazza, qui si dice, il giorno seguente si levò e partì con essi. Tre volte il giorno seguente, quindi non vi ricorda niente il terzo giorno, no? Quindi vuol dire che c'è in atto qualcosa di importante, c'è una risurrezione in atto, e il terzo giorno nella Bibbia non è semplicemente che so, 1, 2, 3 e basta, no, non è qualcosa di numerico, il terzo giorno è il giorno atteso. Ed è risorto il terzo giorno, secondo le scritture, cioè era atteso questo giorno, non è un giorno qualunque, era il giorno atteso, come era stato detto. Quindi qui siamo di fronte a un evento, siamo al terzo giorno, e quindi il lettore che legge gli Atti degli Apostoli si può domandare, mamma mia, cosa starà succedendo qui? Si levò il giorno seguente e partì con essi. Quindi anche Pietro però prende le cose con calma, vedete, non è che dice per carità se lo Spirito Santo ci chiama via subito andiamo, marciamo anche di notte, no, con calma, il nostro Dio ci chiede di fare le cose nella ponderatezza, nella pace, nella calma. Se Cornelio ha aspettato chissà quanti anni, può aspettare ancora un giorno, no? Mi pare, è che noi abbiamo sempre fretta, no? Crediamo che il regno di Dio si compia dall'oggi al domani, per carità. Il Signore ci chiede sempre di prendere le cose con calma, non avere fretta. La fretta non è di Dio, Dio non ha fretta. Dio fa le cose bene e non le fa in fretta. Mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato. Mille anni, non mille giorni, mille anni. Per cui come un soffio, niente. Quindi allora non dobbiamo aver paura. Pietro non si prende le cose con calma. Se la cosa viene da Dio, Dio la porterà a termine. Quindi il giorno dopo, una notte in cui probabilmente avrà dormito poco, perché anche lì sicuramente sarà domandato, ma cosa ci vado a fare là? Dei pagani, cosa vogliono da me? Magari mi arresteranno, saranno arrivate delle voci poco chiare, però c'era stato lo Spirito Santo che gli ha detto non avere esitazioni. Allora, Pietro è l'uomo che si lascia guidare dallo Spirito Santo. Il giorno seguente si levò, partì con essi, e alcuni dei fratelli di Giaffa lo accompagnarono, quindi partirono insieme anche altri amici, altri compagni di Giaffa, quindi qualcuno che viveva con lui nella casa di Simone il conciatore o il cuoiaio. Il giorno dopo, e siamo di nuovo ancora il giorno seguente, vedete, sempre il giorno seguente, siamo sempre a questo epaurion greco, epaurion, il giorno viene ripetuto più volte, qui per ben tre volte, il giorno dopo, finalmente arrivano, no? Entrò in Cesarea, ancora una volta un'altra entrata, Pietro che entra in Cesarea, Cornelio li stava aspettando, ed è bellissimo vedere cosa fa Cornelio, guardate come Cornelio non ha improvvisato niente. Cornelio aveva ricevuto l'annuncio del messaggero celeste, il quale gli aveva detto manda a prendere Pietro e lui ti dirà qualcosa devi fare, e Cornelio non solo pensa a se stesso, si vede veramente l'uomo di Dio, non è uno che dice beh insomma lui ha detto a me, quindi la cosa è mia, faccio entrare nel mio studio privato, chiacchieriamo tête à tête, così, occhio negli occhi, sguardo nello sguardo, e poi vedremo un po' cosa succede. No, Cornelio vuol coinvolgere tutti in questa sua fortuna, è un uomo che ha fatto elemosine, è un uomo che pregava, è un uomo di Dio, insomma, questo Cornelio. Allora gli stava aspettando. Quindi non si sa, probabilmente Cornelio aveva già convocato tutti, già prima dell'aurora, non si sa bene quando arriveranno, questi partono, arrivano, aveva convocato i suoi parenti, e poi, anche qui è curioso il termine che viene usato, perché la traduzione italiana, cose che trovate voi, penso che siano gli amici intimi, no? Non so. Ecco, in realtà... Ecco, in realtà in greco c'è tus anankoius filus, di per sé vuol dire gli amici, filus, gli amici, anankaius vuol dire di per sé gli amici necessari. E cosa vuol dire gli amici necessari? Cioè sono quegli amici così profondamente legati a lui che lui non ne poteva fare a meno, ecco, vuol dire, ecco qui quest'uomo che aveva tutta una cerchia di amici che avevano gli stessi suoi sentimenti, capite che è bello pensare, cioè in fondo noi abbiamo spesso degli amici che sono semplicemente dei compagni di merenda, no? Cioè, compagni di scampagnata, compagni di corsa, compagni di, ma gli amici sono quelli che sono necessari, cioè sono coloro che condividono con me le cose profonde, e non sono tanti, non sono tanti, al massimo ne hai due o tre di amici così, non puoi averne tanti. Gli amici di scampagnata di compleanno li trovi tutti, perché se c'è da spartire la torta sono tutti lì, se poi c'è da andare in birreria, ma se poi vai in discoteca puoi andare col pullman, ma gli amici che poi, guarda che io vado a fare la lezione divina, vengo con te, ma è poco questo qui, uno, due, capite? Gli amici che non ti prendono per fanatico, per pazzo, che mai hai avuto una crisi mistica, cosa è successo? Ma Cornelio, stai sicuro di star bene? Ma gli amici a cui può dire ho visto un angelos, ho visto un messaggero con vesti sfolgoranti. La cosa che dico, ma chissà cos'è, poi un colpo di sole, guarda che Cesarea è esposta bene, qui con tutto il sole che c'è a Cesarea, chissà cosa ti sei preso, non è che sei stato il sole scoperto, oppure il casco un po' troppo arroventato perché sei centurione, hai preso uno di quei colpetti che hai visto angeli, chissà. E invece no, cioè proprio sono gli amici necessari, i necessari amici. E subito c'è qualcosa che accade, ancora una volta il verbo entrare, no? Quando Pietro stava per entrare, il greco è os de geneto tu eiselcenton petron, che vuol dire come avvenne l'entrare di Pietro, nel momento in cui avvenne l'entrare di Pietro, notate bene la sottolineatura, non quando Pietro stava per entrare, ma è l'entrare che viene sottolineato, cioè il verbo di questa frase è l'entrare, quindi ancora una volta c'è questa sottolineatura dell'entrare, quindi è come se fosse Pietro che pian piano sta facendo le sue entrate, no? Deve entrare prima nel progetto di Dio, non ha ancora capito niente di questa tovaglia, e deve entrare Pietro in questo progetto, deve entrare, prima è entrato nella casa di Simone il cuoiaio, anche lì dice mamma chi me l'ha fatto fare in questa casa così sconcia e puzzolente, e poi deve entrare in un progetto che non capisce, portare in casa questi pagani che arrivano a bussare alla porta. Adesso entra alto passo, entra in Cesarea ed entra in casa di un pagano, mamma mia, è lì che comincia a rendersi conto Pietro, qui cominciano a chiarirsi le cose, nel suo entrare ecco che capisce, è una nuova terra promessa, sta avvenendo qualcosa di veramente nuovo, si stanno aprendo delle porte, Israele che entra nella terra promessa, che era una terra di pagani se volete. Ma guardate che è un gesto generosissimo, Pietro sconvolge un po' tutti gli usi e i costumi, perché perfino Gesù aveva detto non entrate nelle case delle città dei pagani e non entrate nelle case dei samaritani, per dire andate piuttosto alle pecore perdute delle case di Israele. E qui invece il Signore che pian piano lo sta spingendo ad andare oltre, di entrata in entrata, finché Pietro capisce che si sta spalancando una grande porta. La porta per noi, perché alla fine noi, se Pietro non fosse entrato in casa di Cornelio, noi non saremmo qui oggi a parlare di lui. Quindi noi dobbiamo essere molto grati a Pietro che ha fatto questa entrata, in questo suo come avvenne l'entrare di Pietro. Cornelio, andando incontro a lui, incontro a lui, Cornelio, caduto ai suoi piedi, si prostrò. Ecco, questo Cornelio è stato un angelo a dirgli di andare a prendere. Allora, capite, è un pagano, mamma mia, sarà, se un angelo, cioè se questa persona misteriosa e splendente, questo messaggero di Dio mi parla così, allora è sicuro, se arriva questo uomo sarà un santo, magari. È un pagano, sarà un semidio, i pagani veneravano i semidei, troveremo un'altra scena simile a questa, quando Paolo e Barnaba arrivano a un certo punto nelle città verso il Caucaso, in quella zona lì, siccome hanno guarito una malata, lì non conoscono ancora la lingua, e dalla città viene fuori il sacerdote di Zeus con ghirlande, con un toro per sacrificarlo, perché avevano preso per Zeus e per Hermes sia Paolo che Barnaba, no? Anzi, Paolo era il più facondo, quindi l'avevano preso come l'interprete di Zeus, e Barnaba invece era probabilmente più maestoso, l'hanno preso per Zeus, Giove che sono scesi, quindi la cosa normale è, ma tu sei certamente un inviato di Dio, sei un semidio, sei una persona speciale, quindi si prostra, c'è questa proskinesis, questo, proprio questa prostrazione. Notate bene anche qui però, è lo stesso verbo, questa proskynesis, prosekynesen, dice il verbo greco, che troviamo nel capitolo 5 di Luca, sempre San Luca, gli Atti degli Apostoli sono di San Luca, non dimentichiamo. Vi ricordate dopo la pesca miracolosa? Quando Pietro vide tutti questi pesci, si prostrò ai piedi di Gesù, si buttò ai piedi di Gesù. Allontanati da me, Signore, perché sono un peccatore. Cioè in fondo questa proskynesis, questa prostrazione ai piedi di Pietro, di Cornelio, probabilmente non è neanche soltanto un riconoscere qualcosa di grande, un semidio, ma è invece riconoscere la piccolezza sua. Chi sono io per riceverti in casa mia? Cioè, quindi questo prostrarsi è riconoscere non Pietro, ma colui che ha mandato Pietro, quindi è il vedere oltre, anche lui, no? Quest'uomo che sa vedere oltre. E allora cadde ai suoi piedi, si prostrò davanti a lui. Se volete sapere i versetti dove Pietro si china, Luca 5:11. Comunque sia, ma Pietro lo rialzò, lo mise in piedi, è proprio il verbo che egeiren, il verbo egeiro è il verbo della risurrezione, sta su ben dritto, tu adesso devi risorgere, sta in piedi, tirati su, sta dritto, il verbo egeiro è il verbo di svegliare anche, è il verbo dello scuotere, lo scosse, ma cosa fai, tirati su, sii ben sveglio, E con lui entrò, ecco di nuovo, è un'altra entrata, con lui entrò. E cosa vede? Ecco la stupore di Pietro. E trova, qui c'è il trovò, in realtà non è trovò, ma in realtà il verbo è euriskei, è proprio un presente. Cosa dire? È lo stupore di chi sta narrando un fatto passato al presente, il presente storico, no? È come se Pietro stesse dicendo a noi che stiamo leggendo gli Atti degli Apostoli, hai visto che cosa trovo? Ecco, trovo che cosa? Allora, trova, trova Cornelio. Dove? Lo rialzò dicendo, no, prima Pietro dice, no, un momento, prima di entrare dice, si postò davanti a lui, ma Pietro lo rialzò dicendo, alzati, prima dice, alzati, tirati su. Anastezzi, cioè tirati su, anche qui è un verbo di risurrezione, questo anistemi, metterti in piedi, stare dritto, anch'io sono un uomo come te. Quindi subito Pietro mette le cose al posto, io sono soltanto un messaggero, io sono soltanto uno strumento nelle mani di Dio, non sono Dio, non confondiamo le cose, io non sono Dio, non puoi postarti davanti a me, insomma è un po' come il prostrarsi davanti al somaro che porta Gesù nella città santa, no? E siccome che il somaro lì ha portato Gesù, allora no, si posta, puoi postarti davanti a Dio, non davanti a me, io sono soltanto uno che porta Dio, non sono io Dio. E parlando familiarmente, di nuovo, entrò in casa con lui, e cosa trova? E trovò molta gente radunata. E ecco lo stupore di Pietro, cioè, mamma mia, credevo di essere venuto per uno, e mi trovo qui tanta gente. Siamo quindi a una specie di, potremmo chiamarla, cristiani anonimi, no? Cioè queste persone che non sono ancora battezzate, ma dentro hanno il desiderio del battesimo, hanno il desiderio di verità. Persone che sono veramente affascinate al pensiero di poter incontrare qualcosa che dà senso alla loro vita. E sono tante, è bellissimo pensare... Che vedete che il Signore ci prepara lui le cose, no? Non è che Pietro ha dovuto andare a cercarli. Il Signore è partito da lontano, prima è apparso a, prima ha manifestato il suo desiderio di manifestarsi, di rivelarsi a Cornelio, poi è apparso con questa tovaglia su e giù dal cielo per tre volte con gli animali a Pietro, poi dopo manda, c'è tutta una serie di indizi misteriosi che Dio prepara. E soltanto chi è docile ci può arrivare, soltanto chi è paziente, chi ha il coraggio di mettersi in gioco e di fidarsi del Signore. Se tu vuoi sapere tutto non fai niente. Ah, io voglio sapere prima cosa fa il Signore cosa fai? Ricordate che questo Pietro è lo stesso Pietro che nell'ultima cena, quando Gesù gli lava i piedi, cosa gli dice? Signore, cosa fai? E Gesù gli dice, quello che faccio adesso non lo capisci, lo capirai dopo. Probabilmente Pietro finalmente ha capito che non deve fare domande a Gesù, deve solo obbedire a quello che Gesù gli dice, quello che gli Spirito gli suggerisce, non fare domande a Dio, Signore dove mi porti? Che progetto hai su di me? Cosa vuoi da me? E cosa farò domani? E dopo? E fammi capire cosa sto vivendo, non capisco niente, adesso vivi, stai tranquillo. E dopo? Perché noi siamo sempre un passo più avanti di Gesù, no? Gesù ha detto, chi vuol venire dietro di me? E noi abbiamo cambiato il Vangelo, abbiamo detto, chi vuole andare davanti a Gesù, ecco, e noi siamo tra quelli che vanno davanti a Gesù a indicargli la strada, perché, per carità, lui arriva sempre un po' troppo tardi, se non ci fossimo noi a ricordargli, guarda che l'orologio è indietro, che se non ci fossimo noi, e invece no, lui ha tutto il tempo, e Pietro finalmente ha capito che è Dio che stabilisce i tempi, oggi, e poi l'indomani, e poi l'indomani, e poi l'indomani, non siamo dire, ma insomma, Signore, ma adesso, ma Signore, ormai io, 40 anni o 35 anni, oh, Signore, credi che il Signore sia così imbecille che non si ricorda più quanti anni hai, ma lui lo sa, e non sa da quanto tempo aspetti, e lui sta aspettando ancora più tempo, vuol dire che non si è ancora convertito abbastanza, comincia ad andare avanti, comincia a mettere lui al centro della sua vita, e poi dopo vedrai che le cose andranno, ecco però questo coraggio, no? E Pietro entra e trova questa sorpresa, mamma mia, quanta gente, molta gente radunata. Egli disse loro, ecco la franchezza di Pietro, è molto bella, eh? comincia l'allocuzione, chiamiamola così, l'allocuzione di Pietro. Egli disse loro, voi sapete che non è lecito per un giudeo legarsi a uno straniero o aver contatto con lui. Cioè, voi sapete che è impossibile, io non dovevo entrare in una casa straniera, in una casa di un pagano. È illecito ad un uomo giudeo unirsi o avvicinarsi a uno straniero. E poi aggiunge, ma a me Dio ha insegnato, Dio in qualche maniera mi ha fatto sapere, ecco che comincia a capire qualcosa Pietro, anzi non è mi ha insegnato, eidexen in greco è mostrare, quando io indico col dito, no? Noi per dire ecco, in greco si dice eide, ecco, quindi indicare, quindi il Signore mi ha indicato, quindi con il dito è venuto, con la mano precisa, mi ha indicato che nessun uomo mi ha indicato che io non devo chiamare nessun uomo profano o immondo. E quindi ha già cominciato a capire Pietro, Cioè, non già dopo tre giorni, che lui ci vuole il suo tempo, no? Man mano dice, adesso comincio a capire cosa mi voleva dire con sta storia della tovaglia. Adesso comincio a intuire che cosa mi diceva quando mi diceva quello che io ho purificato, tu non ritenerlo immondo. Allora voi siete stati già purificati da Dio. Dio è già arrivato qui prima di me. Dio aveva già mandato qui un angelo prima di me. E dunque se un angelo è entrato qui, vuol che Pietro, che non è un angelo, non possa entrare? Capite? Cioè il Signore aveva già mandato avanti a me, ricordate, no? Cosa dice il libro dell'Esodo? Tu non temere, perché io manderò il mio angelo davanti a te per spianarti la strada. per entrare nella terra promessa. Siamo veramente nell'entrata della terra promessa. Io mando avanti il mio angelo. Pietro si rende conto, ma se Dio ha già mandato il suo angelo a Cornelio, vuol dire che è già venuto l'angelo a spianare la strada. Io devo solo entrare in questa terra promessa. C'è un sacco di gente che mi sta aspettando. Le messi sono mature. Gli operai sono pochi, ma Dio sa. Dio conosce. Quindi Dio mi ha insegnato, mi ha mostrato, mi ha indicato, mi ha detto, indicandomelo precisamente, col dito proprio, mi ha preso, mi ha detto, metti lì il dito, a non chiamare nessun uomo profano o immondo. Perciò, quando sono stato chiamato, io sono venuto senza replicare, cioè senza antiretos, dice... Di per sé è un avverbio per dire senza contraddizione, senza contraddire, senza dire, ma veramente vorrei sapere come, e come, ma è sicuro questo Cornelio? Ma questo tuo padrone non è uno di quelli che poi ti pianta il coltello nella schiena, e se vengo in casa sua, che garanzia ho che tornerò fuori vivo e con tutta la mia pelle e non lasciando lì qualche pezzo? No, sono venuto anantiretos, cioè senza contraddire, cioè senza stare a discutere, no? Il verbo reo vuol dire parlare, senza fare contraddittori, senza discutere, senza voler, senza garanzie. Quindi io sono entrato, quindi Pietro, anche io sono un uomo, parlando familiarmente, entrò in casa con lui, trovò molta gente radunata, disse, voi sapete che non è lecito, poi arriva, dunque, perciò quando sono stato chiamato, sono venuto senza replica, senza stare a discutere. Ora, io vi domando, per quale ragione vi avete fatto chiamare? Ecco, che Pietro non dice, ragazzi, io credo di aver capito tutto, so già che voi avete bisogno di questo, quindi sedetevi lì che faccio tutto io. No, Pietro con molta umiltà dice, ok, è Dio che mi ha mandato qui, è Dio che ha mandato qui il suo angelo, certamente ci sono delle porte che mi si sono aperte, ma io non voglio passare davanti a Dio, non so. Allora aspetto da voi di sapere perché mi avete chiamato, che cosa è accaduto, perché siete venuti a prendermi, cos'è accaduto, perché più lui lo sa già, perché i servi che sono arrivati gli hanno detto, no? Il mio padrone, il nostro padrone, Cornelio, ha avuto una visione che gli ha detto vai da un certo Pietro, quindi lui sa già questo, però vorrei sapere adesso che cosa volete veramente da me, che è curioso, è interessante, perché vuol dire che prima di sapere, come si fa a insegnare il latino a Pierino? Bisogna conoscere Pierino, cioè prima di conoscere il latino bisogna conoscere Pierino, perché se non so come è fatto Pierino non gli potrà mai insegnare il latino. Allora, che cosa, quando arriva una persona, anche adesso ho cominciato il cammino di discernimento con un gruppo nuovo, ho cominciato a incontrarli uno per uno, e la prima cosa che domando, dimmi qualcosa di te e che cosa ti aspetti. Quindi, prima di tutto, perché sei venuto? Perché mi hai chiamato? Che cosa vuoi? E quindi è lì che posso venirti incontro. Se tu mi stai chiedendo, ma io verrei veramente, io con questo discernimento mi aspetto di fare delle scoperte straordinarie nella mia vita, proprio sbagliato, dovevi andare al circo, ma non dovevi venire qui. Ma se invece uno dice, ma io mi aspetto di incontrare Gesù, forse, allora è lì insomma, Normalmente quando arriva qualcuno, la prima cosa che domando è cercare di capire che cosa questa persona si aspetta, quindi cosa posso fare lui, io per lui, no? Cosa posso fare per te? Non io ho già in mente, tu sta pure zitto che io in mente ho già un progetto, ti metto addosso dei vestiti che non ti vanno bene, ma sicuramente no, non posso sapere quali sono i vestiti che ti vanno bene, però se tu mi fai capire quali sono i desideri che Dio ti ha messo nel cuore, e forse si sta mandato qui per questo, forse è un modo, capite che è un approccio che ci insegna, no? a metterci di fronte alle persone che incontriamo nel modo giusto. Da chi l'ha imparato Pietro? Ma da Gesù. Gesù non ha cominciato a mettere addosso agli altri i suoi progetti, ma ha cominciato a guardare le persone e vedere che cosa veramente desideravano, che cosa avevano dentro, e poi pian piano è venuto incontro. Certo, mi ricordo quando Silvano è venuto qui, nel 2003, è venuto qui per stare qui 3 giorni, è qui ancora adesso, e mi ricordo la prima cosa, gli ho detto, vabbè, adesso sei stanco, vai a riposare, poi quando hai un momento di tempo, ti sei riposato, dormi un po', vieni pure a incontrarmi. Quando è venuto ho cominciato a dire, ma che cosa posso fare per te? Che cosa ti aspetti? Cosa vuoi? Guarda, qui adesso c'è questo da fare, no, io vorrei sapere che... E poi non avendo capito bene, perché mi sembrava molto confuso, lui stesso forse non sapeva bene, mi ricordo che la prima cosa che ho fatto, appena che lui è uscito dal mio ufficio, sono andato in cappella, mi sono messo là davanti alla Madonna e ho detto, tu Maria sai perché l'hai mandato qui, io non ho capito neanche, boh, sai tu a farglielo capire, sei tu, io lo consacro a te, pensaci tu. Ecco, io credo che sia un po' qui, no? Cioè, quando noi entriamo in un paese nuovo, entriamo nella terra promessa, e qui c'è la terra promessa, dobbiamo stare attenti a non guastare tutto entrando come entra il cinghiale in un campo, no? Come dice il Salmo, come il cinghiale nel bosco, tanto amate ad Silva, butta fuori tutto, scava, fa. Io penso che Dio entra nella nostra vita in punta di piedi, e noi stessi abbiamo il diritto di entrare nella vita delle persone in punta di piedi, per non rovinare tutto, perché è un terreno di Dio. Questo sempre, i genitori nei confronti dei figli, perché prima di essere figli dei genitori sono figli di Dio. E quindi questo è importante. Capite che così, coniugi, ma così anche gli amici, cioè questa capacità di sensibilità per capire che cosa posso fare veramente per lui. E Pietro quindi si ferma lì, Pietro, proprio il versetto 29, dice, ora vi domando, per quale ragione mi avete fatto chiamare? Desiderate qualcosa? Cosa posso darvi io? Che sono un poveraccio, che sono un povero pescatore, che forse non ho capito granché nemmeno io, ma che cosa posso fare per voi? Capite, questa è la disponibilità ed è anche la discrezione, no? Che la carità è discreta, la gape che non entra in maniera precipitosa, affrettata, no, con calma, con pace, lasciando che l'altro abbia i suoi tempi e rispettando anche i suoi modi e anche i suoi desideri, o soprattutto sapendo che l'altro in fondo è nelle mani di Dio, ed è Dio che mette dentro i desideri giusti. E io non devo mai mettermi al posto di Dio, quasi se lo facessi. E questo è molto importante. Ecco, capite che già in pochi versetti forse possiamo farci un po' di domande, no? Questa nostra apertura, questo nostro entrare veramente nelle vie di Dio. Pietro è uno che entra nelle vie di Dio, è uno che apre delle porte. Sono capace io di entrare nelle vie di Dio, sono capace di aprire delle porte, porte di speranza a questa gente, senza fretta, con discrezione, senza capirci un granché, non è importante capire. Quello che faccio adesso non lo capisci, lo capirai dopo, ricordate, voi dicevo, Gesù che lava i piedi a Pietro, dopo capirai. Noi vorremmo prima capire e poi fare, Dio ci insegna l'opposto, prima fai, poi capirai. Comincia a fare il primo passo, poi capirai dove devi mettere il secondo piede. E così invece vorremmo avere già tutto segnato, no? Compresa l'ora di New York, l'ora di Tokyo, l'ora di Emma, e non sappiamo neanche che ora è qui, capite? Ecco, noi vorremmo sapere tutte le Ecco, chiediamo al Signore davvero di darci questa disponibilità, questa delicatezza, io direi, questo, come dire, questa discrezione, questa capacità di entrare in punta di piedi, no? Nei terreni di Dio, sapendo che è Lui che stabilisce il dove, il come, il quando, i momenti, e quando noi affrettiamo troppo, oppure ritardiamo, oppure pretendiamo di sapere, di avere già tutte le soluzioni in tasca, di solito facciamo dei guai.